Vediamo, fase F5. Bene. Sì, vogliamo riprendere da dove abbiamo iniziato la volta scorsa, parlando di questo bellissimo brano. Un brano così unico, così profondo, così, che dire, possiamo aggiungere qualsiasi altra cosa perché ha uno spessore non indifferente. Abbiamo detto già la volta scorsa che è importante prendere in considerazione tutta la parola. Ci sono alcuni brani che però parlano in modo particolare o ci parlano in modo particolare in momenti particolari della nostra vita. E penso che questo brano che vogliamo riprendere stamattina di Matteo 4 è un brano di un'unicità impressionante. Così riprendiamo il brano, il Vangelo di Matteo, capitolo 4, rileggiamo i primi 11 versi. Allora Gesù fu condotto dallo spirito del deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore avvicinatosi gli disse: Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Beh, gli rispose: Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa. Lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra, con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo, e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a Lui e lo servivano. E così avevamo intitolato questo brano con sta scritto, che è l'espressione più forte di tutto questo brano. Due parole di una grande espressione. Una grande potenza. E così abbiamo visto tre punti, seguiti da un prologo e seguiti poi, preceduti da un prologo e seguiti da un epilogo. Quindi abbiamo il prologo, il primo punto che abbiamo visto la volta scorsa, tentato per la fame, secondo punto, tentato per la potenza, poi tentato per la gloria ed infine l'epilogo. La scorsa volta, abbiamo visto che differenza c'è tra tentazione e prova. È uno dei brani che maggiormente esprime sia un concetto che l'altro, lo troviamo in Giacomo 1, capitolo 1. Così andiamo a rileggere alcuni di questi versi, di questo primo capitolo di Giacomo, leggeremo i versi da 2 a 4, poi faremo un salto da 13 a 15. Quindi, da verso 2, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Nessuno quando è tentato, passo al versetto 13, nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi, parlando della differenza tra tentazione e prova, abbiamo detto che la tentazione, sì, parte dalla concupiscenza dell'uomo, questa è un po' la regola generale per tutti gli umani, così come dice Giacomo. Tuttavia, ci possono essere, ci sono stati degli interventi diretti da Satana verso le vittime, verso le persone. Abbiamo preso come esempio in Adamo ed Eva, Giardino d'Eden, Giobbe, e questo caso appunto dove Gesù viene interpellato proprio da Satana direttamente. Quindi la prova è quella situazione difficile in cui il nato di nuovo si può trovare, dove possono esserci anche delle tentazioni, come vie di fuga, di scorciatoie, per quel determinato problema in cui ci si trova, quindi in quella difficoltà, in quella prova. Una cosa che abbiamo ribadito, di cui siamo fermamente convinti, è che sia la tentazione che la prova sono sotto il perfetto e completo controllo della sovranità di Dio. Quindi sono delle concessioni che Dio permette per uno scopo, no? Qui abbiamo visto in Giacomo anche il risultato della prova, lo scopo finale della prova. E così anche per il Signore Gesù lo scopo era perché fosse tentato, doveva, ecco, dimostrare come superare particolari tentazioni. Così, qual è stata la prima reazione di Gesù alla tentazione? Beh, abbiamo visto che lui ha risposto non per la sua potenza, ma per la potenza della parola. La parola che, portando appunto a sua difesa un verso che non si vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Così vediamo il secondo punto, questa mattina, tentato per la potenza. Rileggiamo i versi da 5 a 7. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra, con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Ecco, vediamo Satana alle prese di un secondo tentativo. E così Satana vuole mettere alla prova la potenza di Dio, ma anche quanto il padre ci tiene al figlio. Satana forse non ha fatto i conti con il fatto che era previsto il sacrificio del figlio da parte del padre, ma non era quello certamente il momento, né la modalità e neanche lo scopo per cui doveva morire Gesù. E soprattutto, ancora una volta, Gesù non avrebbe obbedito a Satana, soprattutto con una provocazione, no? Così lampante. E qui si parla della città santa. Cos'è se non Gerusalemme? E parla del pinnacolo del Tempio. In realtà, molti studiosi sono concordi nel dire che si tratta del tetto del portico del Tempio. E qui la punta era abbastanza alta, considerando che questo portico aveva sotto di sé una rupe, uno strapiombo, per cui gli storici hanno calcolato che da questo punto più alto del tetto fino giù c'erano qualcosa come 137 metri. Quindi un bel salto. E perché proprio il tempio? Beh, forse perché era un luogo simbolico. Forse Satana voleva in questo modo offrire a Gesù una spettacolarità dell'evento. Quindi era abbastanza allettante, ecco come cosa, no? Quindi Satana, vedete che fa delle cornici perfette su certe situazioni. Comunque, la cosa che vogliamo mettere qui in evidenza, la cosa più importante, è la genialità, tra virgolette, di Satana. Lui cosa fa? Dice: ah, ho capito, adesso ti sistemo io. E così ribadisce, porta avanti un verso. Questo verso, anzi, sono due versi che troviamo nel Salmo 91, e sono i versi 11 e 12 del Salmo 91, che così recitano: poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. È un bellissimo salmo. Cioè, veramente, no? Portare in evidenza un salmo così importante, un salmo che parla della protezione di Dio in ogni difficoltà, anche le più estreme. Ma qui c'è qualcosa di dietro, qualcosa che non va. Se è Satana che usa la parola di Dio, c'è qualcosa, un tornaconto che non torna, appunto. E infatti Gesù risponde con: è altresì scritto, è altresì scritto. Qui Satana ha preso dei versi fuori da un contesto, per proprio uso e consumo. E molti anche non credenti tirano fuori dei versi dalla parola di Dio per portare avanti delle tesi, per avvalorare delle tesi. Cioè, vedi, la parola di Dio dice questo, ma non è onesto, non è leale, non è giusto, non è corretto fare questo. E ahimè, a volte lo facciamo anche noi. Per portare avanti i nostri punti di vista, tiriamo fuori quel versetto dal contesto. Sappiamo che così non va fatto, perché bisogna avere un concetto totale della parola di Dio, o almeno dell'argomento di cui si sta trattando. Anche perché c'è sempre chi ne sa più di noi, che magari tu tiri fuori quel verso e magari c'è qualcuno che ti risponde e ti dice: guarda che ti stai sbagliando. Quindi, oltre a fare una brutta figura, ne usciamo anche sconfitti. Quindi, se portiamo avanti argomentazioni senza considerare tutta la parola di Dio, oltre a non essere onesto, non arriviamo neanche al nostro obiettivo, e comunque non si fa. Infatti qui Gesù risponde con un altro verso che mette a tacere Satana. Questo verso si trova in Deuteronomio, capitolo 6, ed è il verso 16. Non tenterete il Signore, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. E così mette a tacere, perché proprio per controbattere la proposta di Satana, architettata anche, no? Partendo dalla parola di Dio, ma per altri scopi. Qui Gesù dice sì, ma non devi tentare Dio. Il Signore provvede, ma non bisogna tentarlo. Questo è l'insegnamento che possiamo trarne oggi noi, no? Una fede a volte così spinterata, con disegni, con progetti, dice tanto c'è il Signore. No, attenzione, il Signore chiede saggezza, chiede avvedutezza in quello che facciamo, i nostri progetti. E qui possiamo anche andare oltre e approfondire. Ma invece vogliamo rimanere un po' su questo brano e vedere il terzo punto, questo ulteriore tentativo che fa Satana. Leggeremo dai versi 8 a 10 dello stesso brano di Matteo 4. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò, ma se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo cosa fa? Cambia strategia ancora una volta, e stavolta vuole fare leva sulla presunta cupidigia di Gesù, sulla presunta sua gloria personale. E a proposito di gloria, di maestà, sappiamo che Gesù ha rinunciato a tutto questo. Lo leggiamo in Filippesi capitolo 2, dai versi 5 a 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questo è quello che ha fatto il Signore Gesù, abbandonando quella gloria che aveva nei cieli per adempiere un compito speciale, particolare. E non so se questo lo sapeva anche Satana, ok, che Gesù aveva rinunciato a tutto questo, alla sua gloria, però sai, hai visto mai, lui ci prova. E così penso faccia un po' con noi, anche se conosciamo la parola di Dio, la tentazione è appunto un tentativo, no? Di poter attingere, arrivare ad un obiettivo, e magari può avere anche un effetto particolare, in particolari circostanze, in particolari difficoltà, in momenti di debolezza della nostra vita, ecco che magari quel tentativo può avere il suo frutto e portare danno. Ma grazie a Dio per Gesù non fu così, lui seppe come rispondere. Quindi un'offerta molto chiara da parte di Satana, qualcosa su cui si poteva anche riflettere un pochettino, ma era anche altrettanto chiara la controparte. Se tu mi adori, se tu mi dai il culto. E Satana aveva qualcosa in mano da poter gestire. Lui ha avuto è stato concesso il governo del mondo, fino a diventarne il principe di questo mondo, il principe di tutti i regni, per avere questa gloria terrena. Lo leggiamo in Prima Giovanni, capitolo 5, 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Lui è il principe di questo mondo. Ma il Signore stavolta è ancora più risolutivo e così mette fine ai suoi tentativi. Quindi non si limita a cacciare Satana, abbiamo detto già, avrebbe potuto fare con la sua potenza, ma ancora una volta risponde con la potenza della parola, dicendo sta scritto, proclamando una verità sacrosanta. E qui il Signore non fa riferimento a un particolare verso, però esprime un concetto che si evince da alcuni versi. Ad esempio abbiamo in Deuteronomio questa verità, Deuteronomio capitolo 6, versetti 13 e 14. Temerai il Signore il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. Non seguirete altri dei, presi fra gli dei degli altri popoli intorno a voi. Oppure abbiamo anche un altro verso, un altro brano in Esodo, capitolo 20, e leggiamo i versi da 2 al 5, la prima parte, versetto 5, il famoso decalogo, e sono il Signore il tuo Dio, e ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altri dei oltre me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. E così, con queste parole, vediamo che non solo si esclude Satana dall'adorazione, dalla venerazione, ma ogni altra divinità, o presunta tale, in cielo o in terra, non si dà spazio a niente e nessun altro. Queste sono verità sacrosante che caratterizzano colui che vuole seguire solo Dio. Vuole seguire solo Dio. Il mondo, Satana, vuole distrarre gli esseri umani da questi obiettivi, da questi punti fermi, proponendo altre divinità. Ma noi non ci facciamo tentare, appunto. E andiamo avanti per la nostra strada, per la grazia di Dio. Così vediamo l'epilogo di questo brano, di questa storia, leggendo il versetto 11. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servirono. E qui vediamo un premio, ma non solo un premio. Vediamo che, come scritto, una vittoria in cui il diavolo, vediamo, non ha più frecce da scagliare. Ha finito le munizioni davanti a tanta risolutezza, non può andare oltre. Per lui è finito, è stato cacciato ancora una volta con l'azione della parola sua, la parola di Dio, scusate. E questo è un insegnamento proprio sulla risolutezza che dobbiamo e possiamo avere come figli di Dio. E come abbiamo appena visto, non dobbiamo essere potenti come Gesù, ma dobbiamo essere forti nella potenza della sua parola. E chiunque figlio di Dio può farlo, conoscere a suo tempo quella parola, utilizzare nell'opportuna occasione. E questa volta ci sono stati altri tipi di angeli che si sono avvicinati a lui. Vediamo ancora questa parola di avvicinarsi, no? Ecco, qui non sappiamo in quale forma si sono avvicinati gli angeli, e la cosa importante mi ha fatto riflettere che lo servivano, e questo mi fa pensare che non si sono limitati a sfamarlo, magari a lenire qualche ferita, non so, qualche scottatura dovuta dal sole, immagino, ma dargli proprio quel giusto onore, quella riverenza, quella gloria, non quella che voleva dargli Satana, ma la giusta gloria. E qui il capitolo precedente,
non ti sentiamo, Marcello. Hai chiuso il microfono. Hai sentito, Marcello? Non ti sentiamo. Hai il microfono chiuso.
Un'altra cosa che volevo suggerire è se...
Allora... Quindi stavo dicendo, nel capitolo precedente c'è stato il momento in cui Dio si è compiaciuto del figlio, dicendolo apertamente, chiaramente, dicendo che questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E questa proprio è la dimostrazione di questo compiacimento, la dimostrazione pratica, perché vediamo come Gesù in un modo coerente, in un modo perfetto, risponde alle tentazioni e supera brillantemente questa prova. E questi sono tutti questi insegnamenti, queste consapevolezze che troviamo in questo brano, in questi così pochi versi. E per quanto riguarda le tentazioni, torniamo e considerarle. Continuiamo ancora a approfondire questo argomento, sapendo che Dio non ci prova al di là delle nostre forze. E questo brano parla sia di tentazione che di prova. Vediamo quindi in 1 Corinzi, capitolo 10, versetto 13, nessuna tentazione vi accolte che non sia stata umana, perché Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sopportare. E questo, se dubitiamo di questo, se non siamo convinti di questo, in qualche modo stiamo offendendo Dio e le sue promesse. Se ti trovi in una prova, e qui ecco, possiamo aprire un panorama vastissimo, perché ognuno ha le sue esperienze, dovute anche un po' all'età di quello che ha trascorso. Ci sono coloro che hanno avuto delle prove, sono stati tentati nelle prove, magari in un breve periodo della loro vita, e poi magari non hanno avuto più, o chi magari ha una prova continua tutta la vita. Quindi ognuno può raccontare la propria esperienza. Però se proviamo a, invece di lamentarci, a ringraziare Dio proprio in virtù di quello che abbiamo visto, abbiamo letto in Giacomo, al capitolo primo. Rileggiamo questo brano, rileggiamo Giacomo, capitolo primo, versetti 2 e 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E già qui ci possiamo fermare. La costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate, attenzione, perfetti e completi, di nulla mancanti. Questo è lo scopo della prova. Non è qualcosa che Dio concede così per divertimento, no. Lui sa la sofferenza di ognuno di noi. Raccogliere le nostre lacrime una per una nella prova, nella sofferenza. Ma questo è lo scopo, perché siamo perfetti, completi, di nulla mancanti, come è scritto. E riguardo questo brano che abbiamo visto stamattina, ci sono teologi che hanno fatto delle domande, una dialettica, giusto un po', ecco, delle curiosità, delle domande che possono scaturire da questo brano, forse per alcuni controverso. Infatti alcuni hanno detto, si sono domandati, ma se lui era Dio, non poteva essere tentato. Quindi, le tentazioni erano reali? Oppure, Gesù poteva peccare? La risposta è no, lo sappiamo. E allora, che senso hanno queste tentazioni? Possiamo dare le nostre risposte, possiamo dire quello che vogliamo, come pure su questo brano molti si sono pronunciati, no? È abbastanza automatico che dica questo. Ma lui era Dio. Ma lui era Dio, aveva il potere di poterlo farlo. Ma la risposta che possiamo dare da stamattina in poi, se non l'avete già data, è che possiamo dire sì, lui era Dio, ma lui si è servito della parola, non della propria potenza. E se l'ha fatto lui, lo può fare anche tu. Questo è l'insegnamento. Ricordiamoci che in quel frangente lui era 100% Dio, sì, ma 100% uomo. Quindi quello che stava sperimentando lo stava sperimentando al 100%. Così Gesù in questo episodio ha voluto dare quindi l'esempio perfetto del percorso del nato di nuovo. Nasci di nuovo, ti battezzi, e proprio dopo questo battesimo, quando tu hai detto pubblicamente di voler fare sul serio con Dio, ecco che ti arriva il periodo di prova immancabile. Quei dubbi, quelle incertezze, le persone che ti attaccano. Leggiamo in Ebrei, capitolo 4, versetto 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato con noi, come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Così, quando tu hai voluto fare qualcosa di serio con Dio, non c'è stato qualcuno che ti ha messo i bastoni fra le ruote? Qualcuno che si è opposto in un modo o nell'altro? Questa è un po' la nostra esperienza. Quindi è importante, e lo dico specialmente ai neoconvertiti, ai neobattezzati, che si adoperino proprio ad una formazione seria, consistente, determinata, Noi, oltre, noi facciamo gli studi biblici, no? Nella nostra chiesa, abbiamo le predicazioni, ma ci sono delle iniziative offerte da scuole, da centri dedicati, no? Che fanno proprio questo, danno una formazione sistematica su argomenti, una preparazione biblica approfondita di cui tutti abbiamo bisogno. Tempo fa ho condiviso alla locandina delle offerte di studi da parte dell'eBay, scuola residenziale, scuola per corrispondenza. Ma ci sono, questo è un esempio, ci sono altri centri che fanno questo. A volte ci sono dei costi da sostenere, magari questo può scoraggiare qualcuno. Non vi preoccupate, se avete intenzione, venite dagli anziani. Più volte abbiamo sostenuto questo tipo di spese, proprio perché vogliamo che ci sia formazione, magari ad avercene queste esigenze che possiamo ottemperare come anziani. Quindi, e questa volta parlo a tutti, non trascuriamo l'importanza dello studio della parola. Così possiamo essere pronti a far fronte a questo tipo di problemi, con la parola. Ringraziamo il Signore che comunque Lui non ci lascia soli, abbiamo appena detto, specialmente se ci troviamo in particolari frangenti. E come dico sempre, il Signore fa la sua parte, noi dobbiamo fare la nostra. Che possiamo dire anche noi? Sta scritto. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa parola, che in 11 versetti leggiamo dei grandi approfondimenti, vogliamo avere, ci sono dei grandi spunti di approfondimento, ma già quello che abbiamo letto è un grande insegnamento per ognuno di noi, che sperimentiamo situazioni di prova, di tentazione, e vogliamo uscirne vincitori, imparare a farlo. Ecco, gli strumenti di cui abbiamo bisogno, li abbiamo sotto gli occhi, la tua parola, vogliamo impararla a studiarla, ad approfondire, avere l'occasione di poterlo fare, proprio perché vogliamo far fronte alle varie situazioni e circostanze della nostra vita proprio con la parola tua che tu ci hai dato, ci hai messo a nostra disposizione. Così ti benediciamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.